Archinuè, i colori delle parole. Un programma ideato e condotto da Aldo Mazza. But not for voting, you don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.
Don't you understand what I'm... Puntualissima come ogni sabato, poco dopo mezzogiorno, sulle bellissime note di Eve of Destruction, arriva la nuova puntata di Archinuè, i colori delle parole, il vostro contenitore radiofonico dedicato alle parole e ai libri. Nono appuntamento, cari amici ascoltatori, e sì, manca una sola puntata alla fine di questa prima serie. Ma anche oggi proseguiamo il nostro percorso con lo stesso impegno, con la stessa voglia, imperterriti ad inseguire la bellezza delle parole, alla ricerca di termini antichi dall'origine sconosciuta, di curiosità linguistiche, di locuzioni verbali interessanti, di importanti consigli di lettura e soprattutto decisi andiamo verso l'incontro con un nuovo autore. Buongiorno e benvenuti a tutti da Aldo Mazza, un caro abbraccio. E un grazie di cuore ancora a chi è in ascolto per aver scelto anche oggi questa trasmissione e a chi ha deciso di seguirci. Non ha puntata, dicevo, delle 10 previste per la prima serie di questo programma, abbastanza nuovo e direi insolito per la radio, che aveva nessun'altra finalità, nessun altro obiettivo in partenza se non quello di provare a esorcizzare il momento drammatico che stiamo vivendo, proponendo tematiche ricche di spunti positivi riguardanti la bellezza, alle cose brutte, cioè contrapporre quelle belle, per distogliere la mente da negatività e amarezza e spingere a vedere i colori anche nel buio fittissimo che stiamo attraversando. E quindi abbiamo provato a strutturare una trasmissione che in maniera leggera potesse anche interessare, raccontando l'incanto, il fascino della nostra terra, mediante tradizioni, storia, luoghi, vernacolo, locuzioni verbali e eccellenze in campo culturale. Non so se siamo riusciti nell'intento, ma una cosa è certa, ce l'abbiamo davvero messa tutta per tenervi compagnia in tutte queste settimane e ci siamo sforzati davvero di farvi divertire e speriamo almeno un po' di avervi incuriosito. Contiamo, come abbiamo già detto più volte, di avere una seconda serie di trasmissioni dopo l'estate, ma di questo vi terremo aggiornati. Andiamo di corsa, velocissimi, perché? Perché abbiamo tanta carne al fuoco anche oggi, ormai sapete tutto, ma proprio tutto su questa trasmissione, che si intitola Archinuè, che è un vocabolo preso in prestito dal vernacolo siciliano e significa arcobaleno, e che questo spazio consta di 4 rubriche dedicate rispettivamente alla parola di oggi, all'autore, al perché si dice così e infine ai consigli di lettura. Qualche ringraziamento come di solito facciamo prima di iniziare, ricordando quanti hanno contribuito anche in questa puntata alla realizzazione del programma: i miei amici musicisti Peppino Gallo e Giuseppe Perrone, Mondo Radio Web, l'emittente che ci ospita, e il suo amministratore Massimo Cuconato, per il supporto tecnico Matteo e Giuseppe Mazza, e ringrazio quanti avranno il piacere di venirmi a trovare con i loro libri, ma soprattutto coloro i quali vorranno ascoltarmi. Che cosa troverete in questa puntata? Qualche anticipazione ve la do? Moltissima roba anche oggi. Abbiamo preparato una puntata densa. Parleremo di amicizia, sveleremo ancora l'etimologia di tanti termini dialettali, daremo un bellissimo consiglio di lettura e avremo un ospite davvero d'eccezione, un vero numero uno nel suo campo. Insomma, siamo prontissimi per dare il via ad una stuzzicante trasmissione di Archinuè. Ci siete? E allora che la nuova puntata abbia inizio.
Archinuè, la parola di oggi.
Oggi Parliamo di uno dei sentimenti più autentici, più completi, quando è sincero, l'amicizia. Cercheremo di capire l'importanza di questo valore che spesso supera i confini dell'immaginazione. Qualche celebre frase sull'amicizia. Scriveva Cicerone: chiunque allontana dalla sua vita un amico, allontana da sé il sole. Scriveva Oscar Wilde: chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. E ancora una: l'amicizia è un po' come un libro, ci sono amici solo per una pagina, altri per un intero capitolo, e poi ci sono quelli veri che sono presenti per tutta la storia. Non so di chi sia quest'ultima frase, molto sfruttata, ahimè, soprattutto sui social, ma bella, veramente bella, perché è vera come nessun'altra. Perché? Perché non c'è un'età per diventare amici, non c'è una regola per farlo, né un territorio né una lingua, ma è il tempo a decidere, a fare la differenza, a farci individuare i veri amici, quelli che sono per sempre. Sappiamo che la vita non smette mai di stupirci, che spesso ci apre a rapporti di amicizia con persone molto distanti da noi per cultura, appartenenza geografica, anagrafica, proponendoci rapporti in età matura quando pensiamo ormai di essere in pensione, e non soltanto lavorativa, ma anche con le emozioni. Quantunque è innegabile che i rapporti di amicizia, quelli veri, quelli duraturi, nascano e si consolidino in tenera età, tra i banchi di scuola o intorno alle mura di casa a giocare. Ma com'è possibile identificare due amici? Quali sono gli elementi caratteristici per conoscerli? Beh, sono due cuori che battono all'unisono, due respiri che suggono la stessa aria e due lingue che, anche parlando idiomi diversi, scandiscono con forza queste quattro sillabe comuni ed universali: amicizia. Amicizia sempre, comunque, e non soltanto tra gli uomini, ma tra i popoli, amicizia nella diversità, nell'inclusione tra gli estranei. E a proposito di amicizia, mi piace riportare quello che un grande del passato, vissuto tanti secoli fa, Aristotele, diceva su questo tema nella sua Etica Nicomachea, il primo trattato sull'etica come argomento filosofico specifico. È una sorta di eredità di pensiero e di comportamento che probabilmente Aristotele vuole lasciare al figlio Nicomaco, da cui ovviamente l'aggettivo Nicomachea. C'è l'attualità stringente in questo testo antico. Nel terz'ultimo e penultimo libro, Aristotele delinea così l'amicizia, considerandola una cosa non soltanto necessaria, ma anche bella. Nessuno infatti sceglierebbe di vivere senza amici, anche se fosse provvisto in abbondanza di tutti gli altri beni. L'amicizia è una virtù o s'accompagna ad essa. Ma cos'è l'amicizia? Cos'è un buon amico? Un grande autore, non soltanto di testi musicali e brani importanti, famosi, ma anche di libri di narrativa straordinario, il professor Vecchioni, tempo fa fece una lezione dissertando, come pochi riescono, su questo tema e spiegando che colui che vede, sente di vedere, aistanetai, dicevano gli antichi greci, colui che ascolta, sente di ascoltare, che lui è colui che cammina, sente di camminare, e così per tutte le altre attività o funzioni che svolgiamo. Quando noi sentiamo di esercitare qualsiasi mansione, vi è qualcosa di speciale, perché sentiamo, pensiamo, parliamo, e perché apprezziamo la nostra vita, e il nostro esistere diventa bellissimo quando il nostro essere diventa condivisione. E quindi un buon amico cos'è se non condivisione di tutto questo? È la condivisione della bellezza che ciascuno di noi ha dentro, nel proprio vivere pubblico, ma anche nella sua sfera privata. Poiché la vita è per sua natura un bene ed è un dolce sentire che questo bene ci appartiene, ma che soprattutto possiamo condividerlo. Consentendo, cioè condividendo questo sentire, si prova dolcezza per il bene in sé, ma l'uomo buono lo prova per sé e anche per l'amico, perché l'amico non è altro che una sua proiezione, un prolungamento del proprio essere, di se stesso. Eteros autos, diceva Cicerone, e come ciascuno di noi apprezza la sua vita, il vivere, così anche sarà per l'amico, per il quale si dovrà godere e consentire che egli viva felice. E questo come avviene? Ma avviene solo in armonia o nell'avere in comune azioni e pensieri. L'amicizia infatti è koinonia, una comunione. Questo termine significa infatti comunione ed è utilizzato nel Nuovo Testamento per indicare la comunione tra i primi cristiani, che ovviamente non riguardava solo i beni materiali, ma anche le preghiere giornaliere nel Tempio. Chi ha rispetto per sé ce l'ha per l'amico, chi ha cura di sé ce l'ha per l'altro se stesso che è l'amico. E quando l'amico viene a mancare, torna il dolore, perché la vita ci avvisa del bello e del buono che viene a mancare a noi per essere felici noi stessi. Cioè ci viene a mancare la felicità come perfezione individuale, come attuazione delle proprie capacità, come scopo della vita. E allora nel nostro forziere segreto, assieme a tante altre bellezze, custodiamo con cura anche questo valore insostituibile che è l'amicizia.
E di noi questa notte avrà pietà, dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia. Il tempo ruba i contorni a una fotografia e il vento spazza via questa nostra irreversibile. Chissà se il seme di un sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci darà. Resta amico accanto a me, resta e parlami di lei se ancora c'è.
Archinuè.
Perché si dice così.
La rubrica Perché si dice così, siamo arrivati alla quarta e ultima tranche relativa a questa prima serie di termini dialettali derivanti da altre lingue. Nel ringraziare ancora davvero di cuore quanti ci hanno scritto e sperando di aver anche solo in parte soddisfatto le loro richieste, anche oggi continuiamo la ricerca di termini dialettali la cui origine in alcuni casi risulta buffa, singolare, inaspettata. Così oggi analizzeremo alcuni vocaboli dialettali derivanti dal latino, dall'inglese americano, francese e spagnolo. Cominciamo dal latino. Sono tantissimi i termini, come penso immaginerete, che hanno un'origine latina. Noi per motivi tempo ne ricordiamo solo due, ma molto comuni. Il primo è mucceggiato, o se preferite mucellato, come si usa dire in alcuni paesi della Presila Cosentina, è un pane a forma di ciambella, una ciambella rotonda simile a una corona, ed è un'alterazione della voce latina buccellatum, derivante proprio da buccella, che significa corona. E poi saccio, che traduce io so, io conosco, ed è la corruzione dal latino della prima persona singolare del verbo sapere, sapio. Ed arriviamo all'americano, o comunque lingua inglese. Nel 43 gli alleati arrivarono da liberatori al sud. Di quegli anni difficili, oltre alle foto in bianco e nero e ai romanzi, restano le parole che i dialetti hanno acquisito dai soldati americani, storpiandole e adattandole ad una quotidianità purtroppo fatta di miseria e guerra. Fu infatti con gli americani che i meridionali impararono a mescolare i linguaggi, creando delle parole che sono anche la testimonianza del contatto, a volte doloroso e complesso, avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando nel 1943 i primi carri armati alleati arrivarono al sud, la fame, la miseria e la malattia serpeggiavano nei paesini, nelle città, per i vicoli distrutti dai bombardamenti. Anni durissimi e difficili per la popolazione, in tempi di razionamenti alimentari, scarsità di beni di prima necessità, nei quali per recuperare qualcosa dai liberatori e benefattori bisognava imparare per prima cosa il linguaggio. Ed ecco che termini curiosi coniati per l'occasione entrano prepotentemente nei discorsi. Due esempi su tutti: pinozze e gingomma, o cigomma, o ancora ciccigomma. Due coloriti adattamenti vernacolari dai termini peanuts e chewing gum, che rispettivamente sono le arachidi e gomma da masticare. Le cornie stravaganti, made in USA, di cui i soldati americani avevano le tasche piene, che i bambini dell'epoca chiedevano a gran voce. Con gli americani il popolo del sud conobbe anche presto i jeans, o uginzo, come dicevano in Campania, questo strano e resistente tessuto di colore blu indossato dai ragazzotti del Nuovo Mondo, il jeans appunto, assieme ad un altro termine importante, o business, che derivava ovviamente da business, cioè l'affare, ma la parola emblematica usata in particolare a Napoli e in Campania, raccontata anche dal cinema, per definire una nuova figura di lavoratore è shusha, da shoe shine, cioè lustra scarpe, mestiere assolutamente inventato dai ragazzini cenciosi di poco più di 10 anni di età, che per racimolare qualcosa si dedicavano alla pulizia delle scarpe dei giovanotti yankee in divisa. E veniamo allo spagnolo. Rapidamente facciamo una rapidissima carrellata di vocaboli. Già il termine spagnare, che in tutta l'Italia meridionale significa aver paura, deriva proprio dallo spagnolo e dalle temutissime sanguinarie invasioni spagnole che iniziarono nel 1559 e terminarono circa 100 anni dopo, nel 1640, con la rivolta di Napoli. Rapidamente altri termini. Muina, cioè fare confusione, avere fastidio, viene da amoinar, infastidire, irritare. Pressa, E questo è un termine diffusissimo in tutto il meridione, significa in fretta, fare veloce, da prisa, che significa appunto pronto, prontamente. Arrivugliato, cioè avvolto, viene da arrebucar o buffettone, questo insieme a paccaro nell'Italia meridionale significa ceffone, e viene da bofeton, che significa la stessa cosa, cioè un bellissimo ceffone. E poi crepato, non nel senso di morto, ma di lesionato, come si intende al sud, e deriva dal termine spagnolo quebrado. Poi c'è ucuntu, cioè il racconto, la favola, che viene da cuento. Ngarrare, questo è un termine tipico del meridione, significa centrare, indovinare, azzeccare, e viene dal termine spagnolo agarrar, cioè acciuffare, afferrare. Poi c'è papiello, che al sud identifica un documento voluminoso, da papel, appunto carta. Passiata, cioè camminata, passeggiata, viene da pasear, che significa proprio passeggiare. Oppure sbariare, al sud viene tradotto come vaneggiare, delirare, divagarsi, e viene dallo spagnolo devasiar, che significa proprio farneticare. E un ultimo, scarfare, con il significato di riscaldare, viene proprio da escafar, che significa appunto riscaldare. E facciamo un salto ancora sempre più veloci al francese. Sono stati tre essenzialmente i periodi di dominazione francese al sud, dopo l'esperienza degli Angioini, che è durata oltre due secoli, dal 1266 al 1435, ci fu quello di Giuseppe Bonaparte, durato pochi anni, 1806-1808, e quello di Gioacchino Murat, del 1808-1815. Le monarchie francesi provocarono dei lenti ma profondi cambiamenti attraverso un ampio repertorio di leggi che abbatterono definitivamente i pilastri del regime monarchico assoluto e le sue strutture. Riportiamo però giusto qualche termine per motivi di tempo. Tra questi abbiamo scelto ammasonare, dal francese maison, casa, ed è una tipica espressione meridionale, calabrese in particolare, per indicare il rientro a casa. Poi per estensione i contadini la utilizzavano, e forse lo utilizzano ancora adesso, per indicare il concetto di chiudere le galline nel pollaio per la notte. E poi la famosa anduia, il tipico insaccato calabrese molto piccante fatto con carne di maiale, verrebbe dal francese enduille, che era appunto un piccolo salame. E poi chemisu, da chemise, cioè camicia. E arriviamo a una parola che per tanto tempo non veniva quasi pronunciata dalla società dei benpensanti, ma che veniva usata dal popolo per definire le case di tolleranza, e cioè bordello. Oggi questo termine più che altro viene spesso utilizzato per indicare un gran caos, una situazione assolutamente ingovernabile, qualcosa di impossibile da gestire o amministrare. Ebbene, questo vocabolo pare abbia proprio origini francesi e sia la summa di quattro vocaboli che compongono una frase. Ma come siamo arrivati alla parola? Facciamo un passo indietro ed arriviamo a Filippo IV di Francia, detto anche Filippo il Bello, che nel XIII secolo, visto il crescente dilagare della prostituzione a Parigi e in tutto il suo regno, dispose di trasferire tutte le prostitute che volessero continuare a esercitare la professione più antica del mondo su barconi posti sulle rive della Senna a Parigi o vicino al mare o ai laghi in altri posti del regno. La stessa cosa venne disposta a Napoli sotto la dominazione francese, e quindi alla domanda dove le sistemiamo si rispose au bord de l'eau, sul bordo dell'acqua, e probabilmente l'etimologia della parola italiana bordello deriva proprio da queste quattro parole francesi, au bord de l'eau, ai bordi dell'acqua. E infine un ultimo termine dal tedesco, un adattamento del croato kruk, che significa pane, che nel corso degli anni è diventato crucco. Inizialmente i soldati italiani lo utilizzavano per soprannominare i prigionieri austriaci, i quali, rinchiusi nelle celle, chiedevano questo cru, cioè il pane, ai loro carcerieri. Solo successivamente il termine andrà ad indicare più genericamente i tedeschi. In queste settimane, cari amici ascoltatori, ci siamo divertiti veramente a giocare, a rincorrere, a cercare di scovare probabili etimologie dei termini dialettali. ripercorrere la storia di un vocabolo, soprattutto in assenza di documenti che permettano di stabilire con precisione la data d'inizio della loro diffusione, è un'impresa alcune volte davvero impossibile, ma attraverso contorsioni organizzative, fatemi dire così, e molti tentativi, alla fine ci siamo riusciti. Il risultato è stato davvero sorprendente in alcuni casi. Vi garantisco infatti che nonostante sia stato solo un gioco che ci siamo divertiti a fare e che, come ci auguriamo, ha suscitato interesse, stupore e in qualche caso sorrisi, non è stato per nulla facile. Dietro c'è stato un lunghissimo lavoro su una base di indagine e ricerca scrupolosa, rigorosa, sicura, comunque attendibile. Ore e ore a sfogliare volumi, testi antichi, siti internet dai quali è bene ricordare, per dovere di cronaca, che tutte le info riportate in questa come in altre rubriche della trasmissione sono state consultate. Se questo tipo di esperimento però vi è piaciuto, scriveteci, fatecelo sapere, ci impegneremo a continuare nella prossima serie. I risultati non li garantiamo a priori, ma l'impegno, quello sì.
Chitarra piange dolcemente, stasera non è sera di vedere gente e giochi nella strada che ho chiusi dentro al petto, mi voglio ricordare. Io penso ad un barcone rovesciato al sole, in un giorno in pieno agosto, le biciclette in riva al mare. Agnese mi parlava nella sabbia infocata ed io non so perché non l'ho dimenticata. Lei mi raccontava di quello che la gente diceva del suo corpo con malizia ed allegria, ed io che sto provando le cose che provavo ieri, non ho capito ancora se è gelosia o se sono prigioniero di questo cielo nero e di un ricordo che fa male, e se continuo a bere i miei cuori inquinati. È vero che quei giorni non li ho dimenticati. È uscito un po' di sole da questo cielo nero, l'inverno cittadino sembra quasi uno straniero. Agnese, dolce Agnese, color di cioccolata, adesso che ci penso mai baciata.
L'autore.
torniamo, cari amici ascoltatori, ad aprire lo spazio più bello e seguito di questo piccolo contenitore radiofonico con la rubrica dedicata agli ospiti, dedicata agli autori locali. Abbiamo parlato di amicizia, l'amicizia è stato il tema dominante di questa puntata. Abbiamo cercato di capire l'importanza di questo valore che spesso supera i confini della fantasia e della mente. Abbiamo anche detto che quantunque non esista un'età per fare amicizia, è indiscutibile che i grandi rapporti di amicizia, quelli genuini, quelli eterni, si stabiliscano solitamente nei primissimi anni di età, a scuola, o meglio, durante interminabili ore di divertimento e gioco. E già, amicizia e gioco, quindi, due voci che spesso vibrano all'unisono e che formano il binomio perfetto. E allora, se di amicizia abbiamo dissertato, che cosa ci manca per completare il quadro? Qualcuno che parli di giochi. E noi ce l'abbiamo, e ce lo teniamo stretto perché è un'eccellenza nel campo. Credo davvero che come pochi come lui abbiano sviluppato la conoscenza, l'entusiasmo e la passione per questa branca. È un nostro compaesano, è un carissimo amico e non mi rimane che presentarvelo. Oggi, per la rubrica L'autore, ospitiamo con vero piacere Pietro Turano. Pietro, ci sei?
Sono. Intanto devo ringraziarti ed è grande piacere avere collaborazione con te, dove tu riesci ad abbinare professionalità, cultura e poi con i tuoi voti garbati metti ad agio le persone, quindi grazie per questo invito, mi fa tanto piacere perché ho la possibilità di esporre un po' questo mio progetto sui giochi tradizionali.
Sono assolutamente io a ringraziarti ed ho veramente un gran piacere averti. Faremo una chiacchierata, qua funziona così. Io ho troppe cose da chiederti, però sulle quali vorrei che tu ti soffermassi e spiegassi ai nostri ascoltatori, per cui voglio andare di fretta, però non prima di aver tracciato una tua nota biografica, anche se rapida, riportando giusto qualche elemento per quei pochi che non ti conoscono. È ovvio che mi piacerebbe che poi alla fine tu aggiungessi qualcosa ad integrare le notizie che io do di te, le tue pubblicazioni, per farle conoscere agli ascoltatori. Dunque, Pietro Turano è nato a San Pietro in Guarano, ma vive a Redipiano, che è una frazione di San Pietro. È laureato in filosofia all'Università degli Studi della Calabria, ha iniziato la sua attività lavorativa come insegnante presso ENAIP Calabria nel campo dell'emarginazione sociale, docente di storia delle tradizioni popolari nei corsi regionali di formazione professionali presso il CRFP ex INAPLI di Cosenza. Ha pubblicato tantissime cose, io cito giusto qualcosa, poi Pietro, se vorrà, potrà assolutamente integrare, come dicevamo. Quindi, Calabria memoria d'uomo, giochi, proverbi, modi di dire, passatempi serali dei nostri nonni. Redipiano è l'opera di Fra Umile, e qua ci sarebbe da dedicargli veramente un'intera puntata sul personaggio straordinario che abbiamo avuto veramente nel nostro comune, memoria e storia di una comunità calabrese. Poi ci sono diversi lavori teatrali, io ne cito qualcuno, Pietro, poi tu mi aiuterai. Alcuni in italiano, alcuni ovviamente in vernacolo, un'antica fiaba moderna a contenuto didattico pedagogico, e qua invece andiamo con la musica dei vicoli, quindi con il vernacolo, citando U Cumprimento, Socra e Nora, Lingue Fuoco e Malanova, Un Matrimonio e Zu Luigi, A Prima Notte, A Radi e Zu Quintino. Vorrei però ricordare, prima di lasciarti la parola, Pietro, che Pier Turano è stato ospite a parlare di giochi nella trasmissione di Rai 1 Mattina, allora condotta, se non ricordo male, da Franco Di Mare ed Elisa Isoardi. E le ultime segnalazioni che ci tengo veramente a fare è che Pietro è titolare del sito www.giochitradizionali.it e poi collabora in qualità di coautore assieme a Mimmo Sibbio, a Francesco Turano e Salvatore Bernardo, amici che salutiamo, al sito www.redipiano.it, che è un vero percorso della memoria, così potremmo definirlo, tra storia, personaggi, tradizioni relative a questo piccolo borgo presilano e alle tantissime manifestazioni di carattere diverso tenutesi in esso negli anni scorsi. Ti pregherei di aggiungere qualcosa se ci tieni a ricordare qualcosa che ho dimenticato di importante. Prego.
No, va bene così, va bene così. Chiaramente emerge la mia passione, che è quella, lo studio delle tradizioni, e la storia locale, che sono delle cose secondo me importanti e che vale la pena di rivalutare. Quindi un po' i miei testi, i miei libri sono tutti dedicati a questi argomenti.
E allora entriamo proprio veramente con gran piacere ad analizzare, anche se rapidamente, ahimè, per gli spazi radiofonici, questo libro per cui oggi tu sei nostro graditissimo ospite, l'Enciclopedia dei giochi tradizionali, i cui disegni sono curati mirabilmente da Salvatore Veltri, che è stato pubblicato da Ionia Editrice, col quale libro Pietro contribuisce a finanziare progetti UNICEF rivolti a bambini di tutto il mondo. Questo testo è ricchissimo, oltre che prezioso, perché raccoglie memoria, come dicevamo prima, tradizioni, e c'è una ricerca finalizzata al recupero dei divertimenti popolari, evidenziando anche la storia di una comunità, volendo allargare il raggio di un intero territorio o di intere generazioni. Pietro, mi piace però, prima di entrare, soffermarmi sulle pagine di presentazione del testo e citare tre persone veramente importanti. Comincio col ricordare Francesco Raffaele Gervasi, un compianto sanpietrese, autore fine e dedicato a diversi di poesie meravigliose che veramente hanno attraversato la porta del tempo, nonché autore della poesia introduttiva che rappresenta un po' il biglietto da visita, un po' il fiore all'occhiello di questo tuo libro. Poi c'è la meravigliosa introduzione di Giuseppe Trebisacce, direttore, codirettore, membro scientifico di diverse collane editoriali, nonché autore di numerosi volumi, e infine la presentazione del professor Fulvio Librandi, antropologo, ricercatore presso l'Università degli Studi della Calabria. Vorrei che per ciascuno di loro facessi un ricordo della tua collaborazione nella stesura del libro e perché hai sentito necessità di scrivere questo libro sui giochi.
Allora, intanto la consulenza che mi hanno dato, l'aiuto che mi hanno dato attraverso le presentazioni, sono tre professori, Raffaele Gervasi aveva composto una poesia bellissima, I occhi di una volta, e io ho ritenuto di metterla come punto di ingresso di questo libro. Il professore Trebisacci, io ho pensato, perché il libro ha una doppia funzione, il libro dedicato ai giochi tradizionali. Da una parte c'è un recupero della cultura, della storia di qualche anno fa, del modo di giocare di qualche anno fa, e quindi mi serviva la testimonianza di un professore dell'Università della Calabria, un antropologo, che quindi da un punto di vista antropologico ha giustificato questo libro. E poi mi serviva un pedagogista che riuscisse a far emergere il grande valore educativo del gioco, perché il gioco secondo me è forse lo strumento formativo, educativo più potente che ci sia. Attraverso il gioco, perché c'è la componente emozionale del piacere, i bambini sono spontanei, riescono ad esprimersi, a dimostrare quello che sono, e quindi è un veicolo educativo importantissimo.
Quindi diciamo cultura e bellezza insieme, messe praticamente con queste tre persone tu hai colto l'obiettivo che ti eri prefissato. Arriviamo alla prima domanda vera e propria. Il gioco, come giustamente dicevi tu, è un po' come la vita. Si vince, si perde, si impara ad essere leali, si pratica la cultura dell'accettazione delle regole, del rispetto dell'avversario, e si comincia a conoscere il prepotente, il bullo, il belloccio, l'attaccabrighe e via via. E come nella vita di tutti i giorni, teneramente legate al gioco, ci sono le risate e le lacrime, le urla di gioia e di sconforto, le ginocchia sbucciate, gli occhi profondi delle nonne e dei nonni che seguono da lontano e fanno il tifo per te, gli abbracci dell'amico del cuore e anche la stretta di mano del rivale sconfitto. E arrivo alla domanda: quanto questo libro nasce dai tuoi ricordi, dal bacio di una luna settembrino o agostana, dalle carezze di queste serali di questa piazza che un tempo raccoglieva tutti, e dalla raccomandazione dei genitori di non far tardi, non cadere, non sudare? Insomma, è un po' questo libro lo specchio del tempo in cui anche noi siamo riflessi. Quei ragazzini che stanno nelle tue pagine siamo noi e chi ci ha preceduto, è così?
Sì, è così. Nei libri noi siamo noi stessi, mettiamo quello che vorremmo, quello che ci manca, la nostra filosofia di vita, i nostri ricordi, il nostro vissuto. Il libro è nato proprio come un progetto. A me mancava questo modo di giocare. Noi ci siamo cresciuti, noi generazione di qualche anno fa, ci siamo cresciuti pane e gioco. Siamo venuti su bene, secondo me, perché il gioco aiuta a formare, se si gioca bene da piccoli, si è dei buoni adulti dopo. Quindi c'era l'esigenza, oggi sembra che abbiamo tutti, però i bambini vivono, secondo me, in un mondo grigio, non riescono a vivere la doppia faccia della medaglia, la tristezza e la gioia. E attraverso la pubblicazione del libro ho cercato di partire con questo libro, di formarmi una base culturale che mi potesse accreditare, perché il mio progetto, e per la verità sta andando benissimo questo progetto, è quello di riportare i bambini di oggi a giocare di nuovo, a giocare tra di loro, a socializzare, a divertirsi, tutte le cose che dicevamo prima. Io vado in giro un po' su tutto il territorio nazionale, ho dei progetti al momento con un paesino nella provincia di Milano, con una scuola di Catanzaro, con il comune di Rende. Sono fermi questi progetti causa Covid, però riprenderanno. Quindi io, attraverso la pubblicazione del libro, ho acquisito l'autorità, l'autorevolezza di presentarmi in una scuola come esperto di giochi tradizionali. Aggiungiamo a questo la piccola capacità che ho anche di fare l'animatore, e quindi diventa una promozione culturale, storica del gioco con tutti i suoi valori, ma anche giocati, quindi i bambini che riusciamo a far giocare. Addirittura Cosenza, unica città nel territorio nazionale, si organizzano le Olimpiadi dei giochi tradizionali, dove vengono qualcosa come dalle 20 alle 30 scuole a partecipare.
Direi che l'opera che tu stai svolgendo, soprattutto presso gli istituti comprensivi, è veramente straordinaria. E poi lasciami dire che ti ho visto all'opera, sei un grande comunicatore, un grande animatore, riesci a tenere benissimo centinaia e centinaia di bambini. E devo dire che però il commento che mi viene da fare è che l'obiettivo che ti sei posto è veramente impegnativo, considerando quanto questa nuova tecnologia isoli i ragazzi e li metta nella condizione veramente di non socializzare. Nel tuo libro, caro Pietro, io ho trovato, come immagino tutti quelli che l'abbiano già letto, bellezza, suggestione, emozione, ricordo. Le pagine praticamente grondano di questi sentimenti bellissimi. Ho visto che per motivi strutturali o forse di catalogazione hai preferito dividere i giochi in 13 grossi capitoli che mi piace ricordare. Giochi della primissima infanzia, quelli per bambini, con le noci, giochi all'aperto, con la palla, con le monete, con le carte, i giochi a pegna, i giochi a pegni, i giochi di gruppo, giochi di forza, giochi popolari, burle e monellerie e passatempi individuali. Io ne ascolterei uno per ciascuna categoria, ma come immagini, purtroppo per motivi di tempo non possiamo farlo. Allora vorrei che tu ne scegliessi tre a tua scelta e li commentassi, spiegando la regola, la storia, il nome, se ha origini antiche. Vorrei sentire veramente il tuo commento per farlo conoscere ai nostri ascoltatori.
Ma secondo me il simbolo di questi giochi, il re dei giochi tradizionali, rimane sempre la trottola, un sciummolo. Detto proprio con termine nostro locale,
sì.
Anche se nella zona di San Pietro, perché questi giochi hanno questa caratteristica, cambiano nome da un paese all'altro, è lo stesso nome. Io con lo strummolo sì. Ho trovato almeno 200 nomi diversi
addirittura.
Da paese a paese, sì, sì, si chiamano in nomi diversi. Comunque il nome più comune da Napoli giù, Cosenza compreso, è Ustrumulo. Lo facevano i bambini nell'antica Grecia, dicevo prima che è uno dei giochi più antichi. Nel British Museum di Londra c'è una trottola dell'VIII secolo a.C., quindi okay. Parliamo di 2800 anni fa, ed è molto simile a Ustrumulo nostro. È di un materiale diverso, però la forma appuntita, incanalata, che si lanciava col laccio, con l'effetto frusta per farla girare. Ustrumulo, appunto, dicevo, re dei giochi tradizionali, deriva dal termine greco strombos, e veniva praticato dai bambini di un tempo che se lo costruivano da soli. Ogni bambino, parlo degli anni 50-60, quando è avvenuta questa rivoluzione che ha cambiato il modo di giocare, l'avvento della televisione prima, del computer, delle moderne tecnologie, hanno sconfitto questi giochi. Gli interessi anche delle industrie che producono giochi, giocattoli, hanno sconfitto questo modo di giocare, ma fino a quel tempo i bambini camminavano con un sumolo nella tasca.
Io, se tu mi consenti, vorrei aggiungere una cosa che ho trovato che può, come dire, andare un po' ad integrare quanto tu stai raccontando così bene. Ho trovato che c'è un termine dialettale tipicamente partenopeo che ha a che fare proprio con la trottola e quindi con il strummolo, come viene chiamato da noi, e il termine proprio è scugnizzo. Pare che la parola scugnizzo venga fuori dal latino, dal verbo latino escuneare, che significa rompere con forza, danneggiare, da cui il termine dialettale scugnare. Perché venivano chiamati scugnizzi questi ragazzini? Perché si divertivano, se vuoi lo facevano anche con un tono quasi di spregio, di divertimento in alcuni casi, o anche per dispetto, o come prova di forza, si divertivano a rompere la trottola degli amici. E quindi da qui il nome scugnizzo, che ovviamente poi nel corso del tempo gli è stato dato, come dire, un'iconografia abbastanza importante, è finito addirittura in film realizzati nell'immediato dopoguerra. Ne ha parlato Raffaele Viviani, ma insomma mi piaceva riferirti questa cosa perché è legata a questo gioco tradizionale che è effettivamente molto molto antico.
Perché infatti uno dei modi di giocare col crusciumolo, si può giocare sulla durata, chi lo fa durare di più, sulla precisione, però c'è uno dei giochi, era lo spaccasciumolo. La persona che durava di meno, lo sciumolo che girava di meno, si doveva lanciare il proprio sciumolo e gli altri dall'alto cercavano di colpire per spaccare, proprio per distruggerlo, ed era una sciagura.
Andiamo al secondo gioco.
Il secondo gioco potrebbe essere, io cito dei giochi proprio che hanno grande storia dietro, che sono quelli più antichi. Il cerchio, in dialetto, termine dialettale, uruggio, termine sambietrese, ed è un cerchio metallico che viene spinto con una verghetta ricurva. I romani chiamavano il cerchio era il trocus e la verghetta era la clavis. Si deve spingere ed inseguire sul terreno ed è un'altra delle specialità della nostra Olimpiade, sia lo sciumle sia il cerchio. Terzo gioco, i giochi si differenziavano nella tradizione qualche anno fa. Le femminucce non solo giocando, ma facevano vita a sé, non c'era questa promiscuità che c'è oggi, che dove era facilitata l'integrazione maschi-femmine. Le femminucce facevano dei giochi più vicini alle loro capacità, diciamo. Non giocavano allo sciumolo, giocavano allo cerchio, però giocavano alla campana. La campana o gioco della settimana o paradiso, lo possiamo chiamare in vari modi. Anche questo gioco ha origine antichissima. Nel foro romano a Roma c'è tracciata una figura di questo gioco, quindi parliamo di oltre 2000 anni fa. Un aneddoto, questo gioco si può chiamare anche paradiso. Paradiso perché sta a significare la conquista del cielo, del paradiso, come la piastrella che noi lanciamo a staccia, in dialetto la chiamiamo la staccia, sì. Sarebbe la nostra anima che attraverso le difficoltà della vita che sono rappresentate nel gioco dalle varie caselle che bisogna superare saltellando su un solo piede, superando le difficoltà della vita, quindi della campana, riesce a conquistarsi, a vincere e a conquistarsi il paradiso. Quindi
bellissimo, anche c'è una simbologia dietro straordinaria.
Un antico gioco pagano che assume un abito teologico cristiano davvero straordinario.
Molto bello ste cose. Pietro, io starei con te chissà quanto tempo, ma abbiamo superato i 20 minuti. Vorrei farti ancora una rapida domanda. Nella presentazione c'è una tesi di Ernesto De Martino che mi ha particolarmente colpito. Lui parla, dice, per vivere bene bisogna avere continuamente due mappe. Una è quella geografica, quindi ricordare i luoghi dove si è giocato. L'altra invece è quella dei sentimenti, ricordare le persone che ci hanno voluto voluto bene, a cui noi vogliamo bene o abbiamo voluto bene. In definitiva, lui descrive una sorta di villaggio della memoria. Ecco, ultima domanda che ti rivolgo. Quanto è ricco e chi popola il tuo villaggio della memoria? Ci sono i nonni, i genitori, oggi anche i tuoi nipotini per continuare il cammino del gioco della vita?
Ma la vita è un susseguirsi di emozioni, un susseguirsi di situazioni diverse, di personaggi diversi. Da bambini le persone a noi più vicine erano i genitori, i nonni, e quindi condividevamo con loro le nostre passioni, i nostri piaceri, le nostre anche tristezze. Mio nonno, mi ricordo io, il nonno paterno, era di una pazienza, era una persona ma di una bontà e di una pazienza, ci costruiva i giocattoli lui stesso, quindi condividevamo con lui. Adesso faccio io le stesse cose, io ho quattro nipotini e probabilmente ne sta arrivando un altro, quindi un quinto, no, probabilmente, sicuramente ne arriva un quinto.
E io i cicli della vita,
cerco di imitare mio nonno Francesco, che era così paziente, così disponibile. Praticamente la mia giornata passa sempre a cercare di fare divertire, di spiegare, di diventare bambino e di mettermi accanto a loro.
Quando tutto questo delirio sarà finito, sicuramente avrai qualcosa che bolle in pentola. Quali altri progetti metterai in piedi da poter realizzare?
Continuare ad espandere questo progetto, a coinvolgere più persone, più scuole, più regioni, più città, e cercare di proporre questo modo diverso, perché è importante la fase del gioco, quello che dicono anche i pedagogisti, non lo dico io, non si può saltare, è formativa, è importante, è un bisogno naturale, certo, che noi non possiamo saltare. Oggi i bambini giocano poco o addirittura giocano male, quindi dobbiamo recuperare questo.
Speriamo che questo tuo progetto si possa realizzare a breve, perché significherebbe che siamo fuori assolutamente da questo surrogato di vita che stiamo vivendo. Pietro, dirti che è stato un piacere davvero poco, io sono onorato veramente di averti avuto. È stato con noi Pietro Turano, abbiamo presentato l'Enciclopedia dei Giochi Tradizionali pubblicato da Ionia Editrice. E l'augurio che ti faccio, che ho fatto a tutti gli altri miei ospiti, è di rivederci e abbracciarci presto. Un grazie davvero per la tua partecipazione.
Grazie a te, buona continuazione.
I consigli di lettura.
Rimanendo fedele ai temi della puntata odierna, dopo il meraviglioso excursus nei giochi di un tempo fatto con il nostro amico Pietro Turano, torniamo all'argomento della trasmissione, cioè l'amicizia, proponendo per i consigli di lettura di oggi il romanzo La nostra furiosa amicizia di Rufy Thorpe, ed è la storia di due creature brillanti ed imperfette che si incontrano in uno di quegli ambienti più conformisti e violenti che ci siano, che è un liceo americano popolato solo da bianchi. Siamo in California, Bunny è una bellissima ragazza bionda con un padre costruttore edile e una piscina in giardino. Michael invece vive con la zia in un piccolo cottage lì a fianco. Nel passaggio dall'adolescenza all'età adulta, Michael e Bunny avranno a che fare con il sesso, l'affermazione del corpo, la perdita della grazia e un senso profondo di reclusione. Tutto questo senza smettere di riconoscersi. Rufy Thorpe insegna in questo romanzo che esiste un modo per scegliere un'amicizia, trasformandola in un'esperienza radicale, capace di riscattare le esistenze, e ci regala la storia bellissima e tormentata di due esseri umani che desiderano restare uniti oltre le più disperate situazioni e circostanze. Un'affascinante riflessione sulla complessità delle amicizie, sulla distanza tra gli individui e sugli affetti, e su che cosa può succedere quando certi legami vengono sollecitati fino al punto di spezzarsi. Edito da Bollati Boringhieri, La nostra furiosa amicizia di Rufy Thorpe è il consiglio di oggi. E con questo Aldomazza vi saluta dandovi appuntamento alla prossima puntata e al prossimo sabato. Grazie ancora e un abbraccio a tutti.
Archinuè, i colori delle parole. Un programma ideato e condotto da Aldo Mazza. But not for voting, you don't believe in war. Boards and gun you're toting, and even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget the sacred.